Asciuto pazzo padrò!
Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Proprio mentre stavamo chiudendo questa puntata, mercoledì, sui giornali è apparsa la notizia della morte di una giovane che lavorava in una struttura protetta per persone che soffrono di disturbi psichici. I giornali hanno fatto dei titoli che di volta in volta sottolineavano un aspetto o un altro aspetto di questa vicenda. Tutti hanno spinto il pedale comunque sul tema della paura, sull'allarme. Molti hanno sottolineato il fatto che la persona, l'uccisore, è un marocchino con regolare permesso di soggiorno e hanno scritto in tanti: straniero uccide volontaria. E l'ha scritto per esempio anche l'ANSA, l'ha scritto la Gazzetta del Mezzogiorno, la Sicilia, eccetera. Altri invece hanno sottolineato il fatto che questa persona fosse un paziente ricoverato in questa struttura. Tantissimi hanno scritto paziente uccide la terapista. In un altro caso invece un giornale ha cercato proprio, come dire, di alzare molto il livello dell'allarme, ha scritto che un marocchino psicopatico ha ucciso una persona. Il Resto del Carlino ha introdotto anche la parola che sembra spiegare tutto, che è raptus. Quando non si riesce, perché non si ha tempo, perché non si ha voglia, perché non si hanno informazioni, ad avere delle informazioni più precise, si parla di raptus. Noi a Psicoradio da tantissimi anni lavoriamo su questo, lavoriamo sul linguaggio, lavoriamo sul fatto che è assurdo negare che questo sia una tragedia terribile. Ci chiediamo qual è il senso di sottolineare il fatto che questo era uno straniero, come se in Italia ogni 3 giorni una donna non venisse uccisa da un uomo italiano, ma nessuno titola italiano uccide la moglie, oppure sottolineare il fatto che fosse paziente, quando i dati della polizia hanno più volte sottolineato il fatto che non esiste uno specifico di pericolosità delle persone con disturbo psichico. Proprio per riflettere su questi temi, sul fatto che la paura diventa sempre più grande nella nostra società, aumenta, c'è la paura dell'altro. L'ISI sta usando la paura per imporre dappertutto nel mondo la sua ombra e titoli come questo, straniero uccide volontario, non fanno altro, sembrano, mi viene da dire, sembrerebbero scritti dall'ISI. Noi, dicevo, a Psicoradio, che da tanti anni lavoriamo su questo tema, abbiamo voluto festeggiare 10 anni di Psicoradio con un grande convegno che ha proprio a che fare col tema della pericolosità. Poi nelle prossime puntate ne saprete molto di più. Intanto segnatevi 17 febbraio. Sentiamo cosa ne dice la redazione.
Salve psicoascoltatori, in questi 10 anni di attività noi di Psicoradio abbiamo spesso affrontato il tema della pericolosità e dello stigma che devono subire le persone che soffrono di disagio psichico. Per festeggiare questi 10 anni di lavoro culturale contro stigma e pregiudizio, Psicoradio organizza un grande convegno dal titolo Pericoloso chi? Il convegno si terrà venerdì 17 febbraio alla Sala Borsa, Piazza Nettuno, Bologna. Durante il convegno affronteremo il tema della pericolosità da tanti punti di vista. Tanti saranno gli argomenti che toccheremo e tanti gli ospiti con cui ne parleremo. Vincenzo, ci vuoi elencare gli argomenti che toccheremo?
Cominceremo con l'orgoglio contro il pregiudizio. Poi ci occuperemo anche dell'immaginario. Quale immagine della salute mentale assorbiamo dai media? Ci occuperemo anche di pericolosità del pregiudizio, quali danni provoca il pregiudizio della pericolosità di chi ha un disturbo psichico. Ci occuperemo di cura, come si curano le persone che hanno commesso atti violenti.
Un altro degli argomenti che affronteremo al convegno e che approfondiremo in questa puntata è la pericolosità. Cos'è la pericolosità? Ne parleremo con Angelo Fioritti, psichiatra, direttore sanitario azienda ASL di Bologna. Federico Maisto, presidente emerito Tribunale Sorveglianza di Bologna. Angela Romanin, Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. A proposito di donne, in questa puntata parleremo di uomini che maltrattano le donne. Lo facciamo intervistando il dottor Gabriele Pinto, psicologo e psicoterapeuta, che assieme ad altri colleghi nel corso del 2017 aprirà a Bologna un centro che accoglierà appunto gli uomini maltrattanti.
Io sono il dottor Pinto, sono psicologo e psicoterapeuta. E sono membro fondatore di un'associazione che si chiama Senza Violenza, che nasce nel 2013, insieme a un collega che si chiama dottor Paolo Ballarin e una collega che si chiama Giuditta Creazzo. Paolo Ballarin è uno psicoterapeuta come me, Giuditta Creazzo è una ricercatrice ed è un'esperta sui temi della differenza di identità di genere in generale, più in specifico sulla violenza contro le donne da parte di uomini, soprattutto nelle relazioni amorose o di intimità.
Secondo lei, chi maltratta le donne ha una patologia riconosciuta? Oppure spesso gli autori sono persone al quale non è stato diagnosticato nulla dal punto di vista psichiatrico?
Guardi, la letteratura è chiara su questo punto. La percentuale degli uomini che hanno una patologia psicologica, un disturbo della personalità, sono in percentuale bassissima, 5-6%. Tutto il resto sono persone assolutamente normali, cioè hanno un funzionamento psicologico normale, semplicemente c'è un problema, non un disturbo psicologico, un problema nel gestire il rapporto con la partner in situazioni di conflitto. E questa difficoltà, che non è una patologia, appartiene ai meccanismi psicologici, diciamo, normali della costruzione dell'identità, però che radica questa disfunzione comportamentale, questa difficoltà comportamentale, che è una difficoltà, all'interno di una costruzione dell'identità che si radica su degli stereotipi precisi rispetto alla costruzione dell'identità di genere e della mascolinità, e quindi comporta delle difficoltà legate a una storia personale che si radica in quella famiglia particolare, che si radica in questa cultura, che è una cultura di stampo patriarcale, maschilista, sessista, in cui gli uomini, noi tutti uomini, e quindi l'identità, un certo tipo di credenze rispetto alla costruzione di un modo di essere uomini, maschi, in rapporto all'essere femmine e donne. E quindi c'è un doppio registro, non c'è una patologia, ma c'è una difficoltà nel rapporto uomo-donna che si radica su questa, su convinzioni, credenze e valori che una struttura come la nostra, che è una struttura simbolica di tipo patriarcale, ha in qualche modo favorito il dominio, quindi l'uomo, il maschio come dominante, come superiore nel rapporto in generale rispetto alla relazione con la donna, ma ancor di più nel rapporto intimo, nel rapporto amoroso.
Quali metodi di cura avete previsto per questo centro?
Intanto non è una cura,
ecco.
Perché si parla di cura, di nuovo si tende a patologizzare tutto, che è uno dei meccanismi che il nostro sistema patriarcale ha, secondo la prospettiva femminista che ci trova d'accordo, ha escogitato per deresponsabilizzare l'uomo. Perché se è malato allora è colpa, capisce, la responsabilità della malattia, non è responsabilità sua. Che è uno dei meccanismi di difesa, diciamo così, culturali, sociali, psicologici, che il nostro sistema ha adottato per deresponsabilizzare l'uomo e alla fine responsabilizzare inconsciamente qualcun altro, in modo particolare la donna, la propria compagna, perché questo è un life motive. Qui non si parla di cura, si parla di un programma di trattamento che ha una, diciamo così, parte più psicoeducativa, che è quindi quella che riguarda più la dimensione culturale e sociale, e più una parte più psicologica che riguarda i meccanismi psicologici normali che hanno, che sono al fondamento dei comportamenti violenti. In modo che ci sia un lavoro a tutto tondo per queste persone, sia in maniera individuale, i rapporti in colloqui individuali, sia con lavoro trattamentale in gruppo.
Can never save me. Send a mighty angel down before I end up in this ground. Only heaven can never save me. Feels like hell out on these streets. I need you more than you need me. Only heaven.
Qual è il comportamento che hanno nella vita di tutti i giorni questi uomini maltrattanti nei confronti delle altre persone, cioè non esclusivamente con le donne, ecco, nella vita sociale? Ecco.
Sì, lei ha una domanda interessante, ma siccome non esistono caratteristiche, almeno in letteratura, su questo è molto chiaro, per esempio un articolo dell'agosto scorso sull'Internazionale, una sintesi molto chiara del fatto di come non esistono caratteristiche, diciamo così, che contraddistinguono questi persone, uomini maltrattanti, perché non hanno una classe sociale definita, ma sono ovviamente, appartengono a tutte le classi sociali, non hanno una storia specifica, ma hanno storie le più varie, le più differenti, quindi non c'è nulla, non c'è un prototipo. Di conseguenza sono persone che possono essere e possono muoversi nel mondo nei modi più normali, perché sono persone che incontriamo al bar, incontriamo al lavoro, incontriamo per strada, con cui giochiamo a tennis. Non hanno un tratto specifico. Possono essere persone timide, introverse, possono essere persone estroverse, molto, come dire, socialmente amabili, affabili e così via. Non c'è un tratto distinto, se non che in relazioni di intimità attivano comportamenti di maltrattamento, di abuso, di violenza, perché non riescono fondamentalmente a gestire il confronto alla pari con la propria partner. È come se questo confronto per loro fosse una minaccia. E quindi la violenza diventa l'unico e perverso comportamento per ripristinare l'unico modello che loro hanno introiettato di rapporto col femminile, con la propria partner, con la propria donna.
State ascoltando il dottor Gabriele Pinto, psicologo e psicoterapeuta, tra i fondatori del Centro per Uomini che Maltrattano le Donne, di prossima apertura a Bologna. Dottore, riallacciandomi a questa sua risposta, volevo chiederle quando si può capire che un uomo è in grado di interagire con la propria compagna in maniera, chiamiamola, normale, diciamo, corretta, corretta sarebbe meglio, forse corretta la parola.
Sì, ma in maniera giusta.
Giusta,
in maniera,
sì,
giusta, in maniera rispettosa, in maniera paritaria.
Esatto.
Beh, voglio dire, Se noi parliamo di uomini che hanno fatto un percorso trattamentale, lo sapremo quando la persona per almeno un tempo importante, un anno e mezzo, ci sono anche dati appunto che sono confortanti in questo senso, non ha più svolto, non ha più attivato comportamenti né fisici né psicologici, perché esiste un doppio tipo di violenza, sia fisica che psicologica. Di solito quello che sappiamo è che gli uomini riescono dopo questi trattamenti o nel corso di questi trattamenti a interrompere rapidamente il comportamento violento, ma mantengono e continuano a mantenere per esempio un comportamento psicologico violento. E di conseguenza il lavoro, ovviamente, anche se apparentemente sembra già abbia raggiunto il suo obiettivo, invece deve essere continuamente monitorato e portato avanti. Però diciamo che innanzitutto la cosa fondamentale è con gli uomini maltrattanti di interrompere subito il prima possibile la violenza e di mettere in sicurezza la donna. Questo è il primo nostro straordinario obiettivo, fondamentale, che sia le donne, le partner, sia gli uomini devono sapere e per il quale noi ci lavoriamo per ottenere. Poi, per rispondere alla sua domanda in maniera più esaustiva, quando hanno raggiunto questo obiettivo, ripeto, lo sappiamo monitorando sia con il racconto dell'uomo ma anche il racconto della donna, perché ci saranno degli accordi che si prenderanno anche con la partner, di come l'uomo si stia comportando, sia dal punto di vista della violenza, ripeto, fisica, sia dal punto di vista della violenza psicologica. Quando per un periodo di tempo, ripeto un anno, ovviamente più tempo meglio è, l'uomo non ha ripetuto, potremmo dire che stiamo già raggiungendo l'obiettivo in un modo efficiente, efficace, anche se, ripeto, abbiamo in letteratura le prove che le recidive ci sono di lì anche dopo un anno. Può succedere che anche dopo due anni possa esserci un altro atto, un altro comportamento violento.
Sono dei dati sull'età media in cui gli uomini commettono violenza, oppure altri dati statistici particolarmente significativi?
La violenza ovviamente non ha un'età, riguarda un atteggiamento mentale, riguarda la costruzione dell'identità, riguarda un rapporto dell'uomo con se stesso e con il femminile o il simbolico femminile, oltre che il concreto femminile che è entrato dentro di sé, il confronto con una diversità che mette in discussione i propri sistemi di riferimento.
Volevo chiedere, come è cambiato il contesto culturale, ad esempio quando c'era consentito il delitto d'onore, per dire?
Come è cambiato il contesto culturale?
Sì.
Beh, è cambiato il contesto, diciamo così, per quanto ci riguarda, se guardiamo i femminicidi e l'aumento comunque delle violenze contro le donne, non mi sembra che sia cambiato molto. Sicuramente è cambiato in termini giuridici e quindi inevitabilmente c'è una maggior sensibilità da parte dell'opinione pubblica, e non c'è dubbio che sono nati un sacco di anche movimenti, di associazioni, di uomini anche, per esempio Bologna Maschile Plurale è una realtà forte, evidente, di uomini che da tempo riflette sull'identità di genere, sulla costruzione dell'identità maschile e femminile e nel rapporto e sulla violenza degli uomini contro le donne. E quindi non c'è dubbio che ci sono da parte degli uomini e da parti anche delle donne in questo caso, una maggior sensibilità e una maggiore attenzione a questi temi e soprattutto il coraggio di testimoniare in modo sociale, in modo politico, il proprio dissenso. Ho potuto capire e che questo doppio registro che questi centri da tanto tempo come ATV denunciano, cioè quell'aspetto culturale e sociale che è, diciamo così, il terreno fertile su cui si costruisce anche la dimensione psicologica della violenza, vanno assolutamente affrontati e bisogna lavorare seriamente a tutti i livelli perché si produca un cambiamento radicale nella mentalità culturale e poi per poter arrivare a un lavoro educativo e quindi anche un lavoro psicologico con tutte le persone, uomini e donne.
Gli psicoappuntamenti.
Cari ascoltatori, vi segnaliamo la presentazione della nuova traduzione per Einaudi del libro di Herman Melville, Moby Dick. Il libro sarà presentato dalla psicanalista Mariangela Pierantozzi, tra i fondatori di Officina Mentis, associazione psicanalitica, il 4 febbraio, alla libreria Einaudi, in via Mascarella 11, a Bologna, alle ore 17. Insieme alla dottoressa Pierantozzi ci sarà anche l'attrice Francesca Ballico.
Moby Dick è il gigante buono, guarda caso è bianca, bianca come la purezza, che emerge dagli abissi, naturalmente l'inconscio dell'uomo, rappresentato dal mare, dall'oceano immenso, che noi umani vogliamo uccidere, distruggere per la nostra arroganza, la nostra sete di potere e per non vedere quello che noi potremmo essere, cioè persone migliori. Però vi vorrei leggere ciò che scrive la dottoressa Pierantozzi di Moby Dick. Vi è dipinta l'umana superbia di credersi depositari della verità assoluta. La violenza predatoria e devastatrice dell'uomo sulla natura. La ferita narcisistica che non sopporta fragilità e limiti, che si ammanta di inverosimile onnipotenza ed incredibile sicurezza.
Quindi vi ricordiamo l'appuntamento il 4 febbraio alla libreria Einaudi in via Mascarella 11 a Bologna, dove la dottoressa Mariangela Pierantozzi presenterà la nuova traduzione del libro di Herman Melville, Moby Dick.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com
o visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio,
la radio della mente.
Save me, send a mighty angel down before I end up in this ground. Only heaven can ever save me. Feels like hell out on these streets. I need you more than you need me. Only heaven can ever save me. Only heaven can ever save me.
bullets of quality colors in controversy. Oh, it's so odd to see. Oh, it's so novelty. So we send love to the French, the excuse of my friends. I'm so spent with this hard, hard currency currently running through my vein, most rancid, the ever active, non-play acted. Race car did abuse on my black skin. They don't wanna hear about poor me, so I laced the lines in what the scorn did. With a twisted looking philosophical view, here's what we gonna do with much regard to the poet with the license, the senses enlightened. Just the type to come and entice things with raw brute force. Drawn from the infinite, the raw brute force. Born of the infinite, infinitely, infinite free.
Only heaven can never save me. Send a mighty angel down before I end up in this ground. Only heaven can never save me. Feels like hell out on these streets. I need you more than you need me. Only heaven can never save me. Only heaven can never save me.
Off on a tangent, crazy with that bandwidth. We cannot stand it, we're looking for the standing. We're upstanding, but here with more standards. Them innovations, they sent from the godly. Dancing filled with jazz with my bad bill. And just because he works with the Holy Ghost, it really don't mean you won't put a hole in those. Tough talk don't mean a heap of shit, but I've seen a tough time and seen some mean shit now. Nowadays I'm keen to work the angles. The devil works from each and every angle. And as the anger sets, it entangles. Bearing in mind that we convert the energy, replenish the chi, and move more freely. Rejoicing in the voice, rejoicing in the freedom. Rejoicing in the voice, rejoicing in the freeness.
Psicoradio. scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.